Volevo così parlare un po' con voi e riassumere, in realtà riassumere un testo che io ho letto già alcuni anni fa, che trovo interessante in quanto mette in discussione lo scopo della lezione, no? E degli altri strumenti educativi. Ci dà come un framework, come una breve struttura attraverso la quale noi possiamo guardare da un certo punto di vista, diciamo critico, alla lezione e agli altri strumenti educativi. Conversational Framework. Da giù in basso vedete il nome dell'autrice, anche un link a un video in cui si può vedere come è fatto. La banda quella è quella che abbiamo visto, non so se io andate, ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato della comprensione, comprensibilità delle informazioni, quella che aveva fatto una lezione facendo poi una domanda, aveva trovato che nessuno aveva capito niente, allora aveva pensato che forse bisognava così farsi dare un feedback e preoccuparsi della comprensibilità di quello che si dice. E in questo testo, che è così come ripensare la didattica, lei parte dal punto di vista, dalla constatazione che noi possiamo insegnare in tanti modi un concetto, una procedura, ma difficilmente riusciremo a trovare un modo che va bene per tutti. Per tutti i nostri utenti, per tutti quelli che ci ascoltano, perché il modo in cui io capisco, io un'altra persona capisce un concetto, capisce una procedura, dipende dalle conoscenze che già possiedo, se riesco a recuperarle, dalle mie capacità di comprensione, di elaborazione, quindi tutti gli allievi che mi trovo di fronte sono diversi e io potrò lavorare quanto voglio sul modo di presentare questi concetti che voglio, però mi troverò sempre di fronte a una interpretazione, un uso di questi concetti sempre un po' difficoltoso, insomma, in alcuni casi sarà difficoltoso. Faccio tutto il possibile per rendere accessibile un'informazione, multimedia, curando la scrittura, però insomma sempre posso avere delle difficoltà a farmi capire. Allora, come si fa a migliorare l'efficacia di questa lezione, di questo video, di questo audio, no? Che mi trasmette una certa informazione? Allora, Lorella ci dice che in realtà la lezione tante volte è come una recitazione, è un esporre, no? Un tirar fuori quello che uno sa e darlo. E invece, lei dice, dovrebbe essere un dialogo iterativo, cioè un dialogo che i vari cicli porta a capire, a condividere, insomma a negoziare dei significati. Il docente dovrebbe, sì, introdurre un argomento, dire qual è lo scopo, qual è il goal di questa lezione, e questo sia che sia in presenza e sia che sia a distanza. Introdurre un argomento, dire a cosa si deve arrivare e poi dovrebbe valutare la performance dello studente, no? Cioè capire cosa riesce a capire, cosa no, dargli un feedback, cioè dare un'informazione allo studente rispetto alla bontà della sua interpretazione, no? L'insegnante spiega, l'allievo ascolta, reagisce, dà una risposta, una performance, l'insegnante dovrebbe avere delle informazioni sullo stato della sua mente. Sta capendo, c'è qualcosa che non va, bisogna cambiare. E l'allievo deve avere delle informazioni su di sé: sto andando bene, sto andando nella direzione giusta, puoi darmi un feedback su come sto procedendo? E in base, no, a com'è la performance dell'allievo, è possibile fissare un nuovo goal che può essere diverso, no? Magari da quello a cui uno aveva pensato nel primo momento, a seconda della risposta della performance. Si può fare? Si può fare in certe circostanze, no? In cui le persone con cui si lavora sono poche, è quasi un lavoro di tutoraggio individuale, no? Se ci pensate, perché funzionano le ripetizioni? Perché c'è un contatto che consente di capire subito, no, come stanno andando le cose, se si va bene. Piccolo gruppo, forse qualche tecnologia, qualche strumento potrebbe consentire una interazione, una discussione, un contatto, quindi potrebbero consentire questo dialogo interattivo. Conversational Framework, questa proposta ci dice una situazione educativa dovrebbe prendere la forma di questo dialogo, e questo dialogo dovrebbe avere delle caratteristiche attive, discorsive, interattive e riflessive. Allora, dicevo che ci sono queste, no? A me sembra interessante questo discorso della gorilla, no? Perché identifica delle dimensioni che potrebbero essere dimensioni attraverso le quali noi valutiamo varie situazioni, no? Cosa ci aggiunge un certo strumento alla lezione in presenza? Perché dovrebbe essere meglio? Aumenta l'adattività, aumenta l'interazione tra lo studente e il discente, oppure no, oppure invece la riduce? Allora, quando io dico che una situazione didattica dovrebbe un sistema è adattivo se riesce a conoscere la situazione delle competenze, delle conoscenze dell'allievo, ed è in grado di usare queste conoscenze per preparare, proporre il compito successivo. Cioè, non si rivolge a tutti come persona con caratteristiche medie, no? Più o meno, insomma, queste cose le sanno tutti. No, allora, l'insegnante, magari nel lavoro del piccolo gruppo, no? Oppure il multimedia, la simulazione con cui sto lavorando si rende conto, riesce a ottenere da me, allievo, delle informazioni che consentono di preparare un compito successivo a mio livello, non troppo poco e non troppo. Quindi i goal educativi che propone sono coerenti, non sono né troppo difficili e ne è troppo facile. Deve essere discorsivo, perché ci deve essere modo di dichiarare qual è lo stato delle conoscenze dell'allievo all'altro. No, io ho bisogno di un sistema, di un contesto in cui è possibile negoziare quello che viene trasmesso. Io insegnante spiego e non vado avanti, ma mi accerto che quello che sto dicendo viene capito, o se non viene capito c'è una rinegoziazione, cioè c'è uno scambio di concettualizzazioni in cui l'insegnante non va avanti. Per esempio, da questo punto di vista, secondo questo framework, il libro non è un buon strumento, no? Perché l'allievo lo legge, ma il libro è passivo, non risponde, non sa, non può essere adattivo, semplicemente è l'allievo che deve fare, la persona che legge, che va avanti finché capisce, poi però se c'è un'incomprensione nessuno lo sa. Mentre magari certi sistemi al computer, anche questi programmini che vedremo per l'apprendimento del vocabolario, no? Riescono a tener conto magari degli errori, delle manchevolezze nel loro piccolo, no? Propongono dei compiti a misura delle competenze della persona. Quindi il sistema discorsivo supporta questa scambio, negoziazione dei significati. Può essere fatto in presenza nella discussione, potrebbe essere fatto nei blog, nei forum in cui c'è un esame comune, no? di un concetto, di un problema. Cioè, a ogni azione, come dire, dovrebbe seguire un'informazione, un feedback. Io rispondo a una domanda e vorrei sapere se ho risposto bene, come ho risposto, come avrei dovuto rispondere, voglio un feedback. E questo è uno dei punti negativi del rapporto educativo, perché il feedback non c'è. Se c'è, tardi. E è poco informativo. Faccio i compiti in inglese, li restituisco 2 settimane dopo, non viene neanche capito perché, no? Ammesso che poi ci sia lo sforzo di spiegare, no, al di là del voto e dei segni. Quindi il feedback dovrebbe essere estrinseco, come potrebbe essere un applauso, una lode, che può essere però significativo o meno, perché se io dico bravo, oppure peggio, male, no? Magari non so perché. Invece se uno mi dice sì, devi mettere l'accento su quella parola, no? È un feedback che mi corregge e mi spiega anche come devo comportarmi. E poi a volte può essere intrinseco, nel senso che la mia azione ha un effetto e a seconda dell'effetto che ho posso capire se ho fatto bene o ho fatto male. Potrebbe darsi che una spiegazione ci dovrebbe essere per facilitare l'interpretazione, cioè un applauso, sì, vabbè, mi dice bene, no, però non mi dà degli elementi per capire se avrei potuto fare meglio o in che senso ho fatto bene. C'è il problema dell'interpretazione a volte. E poi l'ultima cosa, una fase di riflessione, uno scopo di riflessività nel tipo di lavoro, perché chi partecipa a un ciclo, chi partecipa a un'interazione educativa dovrebbe essere in grado di riflettere su come sta andando ed essere autoregolatorio, diciamo, no? Cioè io partecipo, faccio il mio compito, studio, seguo, eccetera, certo c'è l'insegnante, mi dà un feedback, mi dice, però soprattutto cioè, tutto questo lavoro è per trasmettermi una capacità di essere io consapevole di quello che sto facendo, no? Io capisco, mi accorgo che magari ho delle lacune, certe cose non le ho capite, e in base a questa mia autovalutazione regolo il mio comportamento. Il fine dell'educazione, insomma, è quello, no? Cioè di rendere la persona capace di capire come sta andando, di valutarsi da solo, perché arriverà un momento in cui la valutazione non c'è. Quindi la riflessività riguarda la riflessione sul processo di insegnamento e apprendimento e la capacità di fare un'autoregolazione. Allora, la proposta è quella di utilizzare questo framework per analizzare un po' tutti gli strumenti educativi, la lezione naturalmente, ma anche altri strumenti che possono servire a narrare, come i diagrammi narrativi, la lezione, il testo, la TV, media interattivi come tutte le risorse web, quelli comunicativi come gli strumenti che ci servono per interagire con gli altri, e poi quelli adattivi come ad esempio le simulazioni o gli ambienti virtuali, e poi più vabbè, cioè, ho aggiunto anche questa parte che riguarda i media produttivi, cioè sono quelli con cui è la persona, è l'allievo che produce, costruisce questi strumenti. Media narrativi sono quelli che a volte non utilizzano neanche uno strumento tecnologico, quasi. Sono quelli che, come la lezione, il testo, rispetto a questa analisi a cui abbiamo accennato, hanno spesso, si potrebbe dire, dei limiti, insomma, sono un po' la situazione di base, no? Nel senso che sono interattivi, cioè danno feedback, no, tutta una lista di no, no? Riescono a essere discorsivi, cioè a consentire una concettualizzazione, uno scambio di concettualizzazione, no. Quello che hanno di vantaggioso è probabilmente il fatto che danno una presentazione lineare, cioè c'è un esperto, qualcuno, lo scrivente, che ha deciso come sdipanare un certo argomento, ha fatto questo sforzo, no, per noi, quindi dicendoci prima c'è questo, come in un libro, no? In un libro l'indice è una decisione da parte di chi ha scritto il testo, no? Che dovrebbe aiutare chi legge a ricostruire la narrazione, come se questa decisione liberasse dalla fatica, insomma, il lettore. E questo accade anche durante la lezione, no? Cioè, tante volte, se vi è capitato già di insegnare, magari...
Sì.
Sì, le è capitato. Sì. Proviamo di decidere cosa dire, no? In che ordine? Non so se l'ha già sperimentato.
Sì, magari attraverso non proprio una lezione vera e propria, magari dando ripetizioni. Tutti.
Quindi le è capitato di dare ripetizioni?
Sì, tuttora lo faccio.
A che età?
Ma a scuola media. Sì, ho due ragazzi, uno di prima e uno di terza.
Quindi devo fare anche delle spiegazioni?
Sì, praticamente io a loro do ripetizioni di inglese e di tedesco e sì, mi capita di dare delle spiegazioni, però cioè, diciamo, una lezione abbastanza, no, per niente passiva, perché comunque io magari spiego un concetto e dopo gli chiedo di fare un esercizio per vedere, insomma, appunto per ottenere un feedback, no? Per vedere se ha capito quello che ho spiegato e così magari interagiamo assieme.
Certo.
In questo modo.
Sì, ma appunto nell'interazione così individualizzata, no? In cui c'è modo di capire subito anche solo dallo sguardo,
esatto.
No? Se si sta andando insieme, no?
Esatto.
In un discorso, è diverso, no? Mm-hmm. Cioè, però pensiamo alle situazioni in cui si ha davanti una massa di persone.
Sì, non puoi capire.
E così come la persona che è lì, non è che tutti possano dire, no? Non possono parlare, non tutti possono esprimere la propria opinione. Oppure anche in questi sistemi a distanza, no? In cui c'è una lezione video, mettiamo, e poi magari c'è un blog per discutere, una chat per fare due domande. Però anche lì non tutti possono fare le domande e non tutti si può rispondere. Cioè, il problema, insomma, del contatto è basilare, no? Che poi è un po' la ragione per cui, una delle ragioni perché si fa magari un lavoro di gruppo, no? C'è un'interazione, a volte si parla dell'interazione tra nel piccolo gruppo, tra un allievo un po' più abile, no? Ed altri. Che quindi procedono, insomma, un pochino più ad alto livello che non se lavorassero individualmente. Insomma, è una storia difficile perché bisogna trovare qualche soluzione, no? Problemi complessi come questo. Come si fa a interagire? Come si fa a far tirare fuori quello che uno ha dentro? Tenendo presente che, come lei sa, che ci sono nelle classi delle persone che parlano molto ed altre che non parlano mai, e quindi è molto difficile sapere che cosa pensano.
Sì, anche perché non è sempre detto che magari la persona che parla molto in realtà abbia capito di più di quello che magari non interviene. Magari non interviene per un problema, cioè per un problema, per una sua caratteristica comportamentale, ma non è detto che non abbia magari appreso ciò che l'insegnante ha detto, secondo me.
Sì, certo. E è proprio fisiologico, no? Che ci sono alcune persone che sono molto comunicative. A volte anche un po' disinibite, diciamo, no?
Sì, esatto.
E invece altre persone che preferiscono ascoltare, no? Che poi anche nell'ascolto c'è un apprendimento, no? O nella lettura di interventi fatti da altri, comunque c'è un apprendimento. Però è di tipo un po' diverso, meno produttivo, poi insomma. Comunque le situazioni possono essere tante, no? Ora parliamo di una situazione in cui non c'è modo al limite di interrogare, non so, no?
Mm-hmm.
Invece quando è più basato sulla verifica, allora insomma qualcosa si può tirare fuori. E quindi insomma c'è questa ipotesi che i media narrativi da un lato ci danno il vantaggio di avere, come dire, una storia già pronta con una sequenza che dovrebbe essere ottimale, no? Che ci facilita rispetto magari invece alla situazione in cui uno deve mettere insieme pezzi da solo. Però hanno dei limiti perché non danno un feedback, non mi informano rispetto a come sto andando, e poi anche spesso non mi consentono, come allievo, di esprimere la mia concettualizzazione. Poi dipende, no? Perché magari uniti ad altri strumenti, come potrebbero essere il forum, come la chat, no? Invece magari mi consentono un'interazione, un dialogo, no? Di esprimere, di dire cosa so, cosa non so. Quindi da soli danno, forse sono un po' i più scarni, no? Quelli che meno prendono in considerazione questi aspetti interattivi. Però nello stesso tempo cioè, comunque, diciamo, sono la base per dare le informazioni che poi uno in un certo senso deve imparare. Quindi questo, come dire, è il blocco di migliaia di strumenti che contiene informazioni, contiene il contenuto. Prima erano soprattutto strumenti non informatici, adesso invece abbiamo anche tante estensioni di tipo visivo. Cioè, pensiamo soltanto a tutti i video che ci sono adesso e pensiamo solo a pochi anni fa che non c'era praticamente niente, no? A questo punto YouTube è pienissima di strumenti anche di tipo educativo, si può imparare qualsiasi cosa. A human only, che vuol dire? In questo momento è un po' difficile perché io la sto controllando, ma potrebbe dire che stava seguendo la lezione e che stava pensando ad altro? Allora, le dico perché glielo ho chiesto. Glielo ho chiesto perché, sempre parlando della lezione, no? Cioè, della lezione flipped. Una delle cose che abbiamo detto riguarda il fatto che con la lezione flipped uno ha la possibilità di seguire i suoi ritmi, i suoi tempi, perde il filo, magari dopo un po' lo riprende, rilegge, eccetera. Invece nell'aula non è possibile, perché nell'aula io devo ascoltare, se mi sono perso un pezzo, l'ho perso. Non è uno strumento stabile, no? Quindi uno dei difetti più grossi della lezione è questa, la sua non stabilità, che mi costringe a dei ritmi che magari non sono i miei. Invece gli altri strumenti, anche narrativi, come il testo, come il video, no? Lo rileggo, lo rivedo, lo riascolto, no, se hanno una forma stabile posso fare. Allora, questa ricerca di Risco, Anderson, eccetera, 2012, studia le variazioni dell'attenzione durante l'ascolto di una lezione. C'è un filone di ricerca, non ci sono solo loro, che studiano il mind wandering, no? Il pensare ad altro. Come tradurlo? Fantasticare, così.
Vagare con la mente.
Vagare con la mente, no? Che succede, no? E che è difficile da riconoscere, perché l'insegnante che pure guarda i suoi allievi, a meno che non parli, no? No? Se uno dietro gli occhi, no? Sta pensando a oddio piove, dov'è il tuono? No, o altre cose, è un po' difficile da capire, e però succede. E in questa ricerca, appunto, cercano di misurare come il tempo, il passare del tempo, peggiora il mind wandering. E quindi cosa fanno? Perché gli interessa? Perché può avere delle conseguenze negative, no? Cioè la perdita dell'attenzione, che a volte può essere molto focalizzata magari sull'ascolto, sulla lettura, su un altro punto, altre volte è così altalenante, e la perdita dell'attenzione ha delle conseguenze negative, perché riduce la possibilità di codificare l'informazione e di ricordarsela. Cioè, nella bolla di tempo in cui ho fatto mind wandering, quello che veniva detto non l'ho neanche sentito. E così questo succede a volte anche leggendo, non so, no? Uno legge un po', sì. E poi dove c'è che stava leggendo, no? Così è una cosa che succede. E probabilmente, dicono loro, succede in funzione del tempo, della stanchezza e di tutto il resto, no? Allora cosa fanno? Prendono 60 studenti universitari, è una ricerca, diciamo, non proprio sperimentale, insomma, su un numero di soggetti. Gli fanno vedere un video, quindi una lezione presa tra le lezioni registrate dell'università. È un video, ma senza scritto, quindi c'è solo la persona che parla. Capita, no? Di volte. E gli fanno vedere questo video di 60 minuti e dopo 8 minuti gli chiedono: stai facendo un mind wandering? Che io così, quindi in un attimo mi dici sì, no, lo scrivo, no. Dopo 5 minuti, dopo 25, 20, 40 e 55, quindi funziona il tempo, con l'ipotesi che più tempo passa più succede. Questa è la procedura, vediamo i partecipanti, vengono portati in una stanza, messi davanti a un computer, mi dicono di guardare la lezione e di fare come se fosse un corso che loro stanno facendo. Quindi prestare attenzione a cercare di ricordare il materiale. Perché poi ci sarebbe stato un test. Poi ai partecipanti viene anche detto che a vari punti durante la lezione sarebbe apparso questa schermata che gli diceva se stavano facendo il mind wandering. E anche gli spiegano che cos'è, no? Perché sono uno difficilmente si rende conto. Quindi dicono di considerare il mind wandering come pensare a qualcos'altro che alla lezione, quindi pensieri non collegati con il task, con il compito principale. Un po' vago, poi c'è chi l'ha definito più con esempi, eccetera. Quindi tu stai pensando alla lezione oppure ad altro, in fondo è la definizione che hai anche questo. Dopodiché, dopo la lezione, mi dato un test e questo dura tutto dura un'ora e mezza circa. Allora, sì, stavo facendo una memoria, ok? 43% delle volte, quindi quasi una su due, si dice sì, forse più un secondo, oppure tanto tempo, però questo non viene spiegato, quindi viene soltanto guardato se in una lezione di un'ora uno ce la fa a stare attento oppure si perde. 43% dice sì. Nella prima metà dicono di sì il 35% delle volte, nella seconda metà il 52%, quindi dimostrando che più passa il tempo più probabile che ci succeda. Questo potrebbe far dire che bisognerebbe starci attenti forse. No, quindi l'insegnante che fa un video, che fa l'unità didattica, non le facciamo di due ore e mezza, no? Cerchiamo di tener conto di quale potrebbe essere la lunghezza dell'attenzione della persona a cui ci rivolgiamo, che probabilmente dipende anche da tante cose, dall'età, dall'interesse, no? Quindi la persona che vuole insegnare una lingua o tante altre cose dovrebbe anche tener conto di questo aspetto lì, no? Non cercare di riempire, no? Ma saggiare un po' lo stato dell'attenzione della persona, delle persone a cui si rivolge. Quindi tenendo conto della capacità di, no, del bambino piccolo, la capacità di stare attento, di solito piccola, poi riesce un po' e poi si riabbassa, no? Quindi
magari potrebbe dipendere anche dalla difficoltà dell'argomento che viene spiegato, perché magari se a me viene spiegato un argomento che trovo complicato, magari dico non ascolto perché tanto non arrivo a capire.
Certo.
Magari se è un argomento che viene presentato in maniera un po' più semplice, è anche più facile da seguire, secondo me.
Certo, perché se io non vengo capita, probabilmente perdo l'attenzione di chi mi ascolta.
Esatto.
Questa infatti è una delle spiegazioni che loro danno per spiegare questo fatto, no? Perché probabilmente perdo il filo, non riesco più a ritrovarlo e la mia mente in giro. Ora questi video qua erano video introduttivi, non dovevano essere particolarmente difficili, però se quello non è difficile per me, magari per altre persone. Poi questi, anzi, fanno un secondo esperimento, sempre fanno delle domande. E cosa c'è qui di diverso? Questo aspetto qui, in realtà, che le domande le fanno o sul materiale che è stato detto appena prima dell'interruzione, quindi bla bla bla, oppure è stato fatto sul materiale che segue la domanda, quindi la bla bla di domanda e subito dopo c'è un altro argomento bla 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 e le domande sono sul secondo. Cioè è come se fosse un campanello, no? In questo caso allora mi riattivo e se mi viene fatto delle domande dopo la riattivazione sono di nuovo attento. Quindi la domanda come fattore di riattivazione dell'attenzione, no? Mi ritrovo in una situazione, in una classe, faccio un blog, faccio un webinar, no? E parlo. Interpello di fronte, lo faccio essere attivo rispetto, non come diceva lei, deve essere passivo, ci deve essere una partecipazione, allora l'attenzione è più destra e quando, e siccome si perde, perché si può perdere, comunque no, questa proposta no, ci dà già anche un piccolo aiuto nel cercare di risolvere il problema della distrazione, perché poi insomma no, uno dice fare domande così, però ho capito che bisogna trovare un modo per coinvolgere, infatti non so, certe attività didattiche si basano proprio sull'insegnamento reciproco, no? In cui tutti dicono, tutti fanno domande, no? E per tante ragioni, ma anche per una questione di aiutare le persone a stare attente, a essere partecipi. Penso anche così sia un'esperienza di tutti, no? Che magari uno è stato in un convegno o da una classe, si è mezzo addormentato, però poi all'occasione di fare un'osservazione, questo dà una riattivazione fisica proprio, no? La capacità di rimanere poi attento ancora un po'. Quindi ci sono proprio anche meccanismi corporei, no? Cambiamenti fisiologici che ci servono per stare attenti. Che poi questi sono problemi che sono presenti in educazione, no? Cioè in una situazione in cui bisogna prestare attenzione sostenuta per un lungo periodo. E sono problemi che sono stati studiati molto in altri contesti anche. Cioè, non so, ad esempio, i militari o i radaristi che devono stare attenti, no? A qualcosa che non succede, insomma. Cioè è una fatica,
sì.
È in fondo studiare è molto meno faticoso, no? Perché è più varia. Quindi, prima soluzione è attivare la partecipazione, fare domande. Seconda soluzione è organizzare, autoregolare, cioè essere capaci di osservarsi naturalmente. E poi concluderei con il richiamo a uno strumento un po', come dire, poco tecnologico, che però insomma si è dimostrato essere uno strumento che aiuta la concentrazione. Non so se l'aveva già vista la tecnica del pomodoro. Allora, è stata inventata da un studente anni fa che appunto non riusciva a concentrarsi, no? E rimandava, poi si alzava, si metteva. Allora ha fatto questa pensata di utilizzare un timer da cucina e di strutturare il suo processo di studio, in questo caso, nel caso suo, strutturare il processo di studio suddividendolo in brevi periodi. Allora, che cosa devo studiare oggi? Questi tre capitoli, studio il primo, il secondo, il terzo, quanto tempo ci metterò? 20 minuti, 20 minuti, 20 minuti. Faccio un timetable di quello che devo fare, 20 minuti sul primo capitolo, piccola pausa, 20 minuti sul secondo capitolo, bla bla bla. Quanto sarò in grado, quanti pomodori potrò fare al giorno? Quindi, se ogni 20 minuti è un pomodoro, no? Mi do il compito stamani di studiare tre pomodori, finché non suono, mi alzo e non rispondo al telefono, non faccio cose che mi disturbano, e così organizzo. Devo anche pensare a quanto impegno mi ci vuole, devo un po' mettere in atto, quindi una riflessione di tipo metacognitivo, no? Perché dico, vabbè, sì, ci metto 20 minuti a leggere un capitolo, ma forse per saperlo, no? Mi ci vorranno 1 ora e mezza, non lo so, ecco, cioè devo capire, pesare la fatica e il tempo che ci vuole a fare questi lavori. Così non è più vago, no? Oddio, ora devo studiare il più possibile, ma è, siamo realistici, ho un mese all'esame, cerchiamo di fare, no, queste analisi e così. Le pause mi danno un momento così di distensione, mi danno modo di vedere sorso d'acqua, magari guardare il telefonino, non è tanto importante, no? Per noi, chi ci ha chiamato, cosa è successo, piuttosto che farlo durante, che è un'altra cosa che sì, dà fastidio alla concentrazione.
Sì, questo lo condivido anch'io, infatti io quando studio il telefono lo metto proprio in un'altra stanza, perché a me è una cosa che distrae molto se ce l'ho vicina. Mi distrae molto perché ho la tentazione di distrarmi, no? Di guardare, se sento il suono di un messaggio, di guardare, no? Cioè se lo chiudo in un'altra stanza e non lo guardo, lo guardo appunto se faccio una pausa, no?
Sì, sì. Allora appunto tra chi studia questi fenomeni di multitasking c'è proprio questo suggerimento, siccome non sappiamo resistere, è molto importante, no? Anche da un punto di vista sociale, allora concedere delle pause, però ben definite, no? Tipo ogni mezz'ora c'è una pausa di sì, 2 minuti, 3, e lo fai allora, ti alzi, vai lì, vai a vedere e poi ritorni nella stanza dove stai studiando, in modo da separare le cose. Altrimenti se lo metto lì, no? Che sento? Allora rispondo, no? Sì. Cioè, è il problema, insomma, è quello, no? La risposta. Allora, il pomodoro vorrebbe essere così uno strumento un po' tangibile, diciamo, no? Che mi ricorda il fatto che ho preso un impegno con me stesso di studiare tot tempo, tot oggetti, E poi appunto posso lavorare su me stesso aumentandoli, no? Cioè, cercando di arrivare a una strutturazione, un'organizzazione del lavoro. E insomma, parrebbe funzionare sia nello studio, quindi persone che studiano questa tecnica, e sia per strutturare le lezioni, cioè dicevo prima, se i miei allievi non riescono a stare attenti più di 20 minuti, non farò una lezione di 50. Col mio pomodoro ricorderò a me stesso a loro che c'ho 25 minuti e poi una piccola pausa. E così anche posso cercare di vedere l'insegnante, cercare di capire qual è la lunghezza del tempo su cui posso contare, no? Magari sto cercando un po' di allungarla anche, ma comunque cercando di avere una misura un po' realistica, mezzi semplici, no? Di quello che può essere bene, perché che ad un periodo di attenzione troppo lungo, magari butto al vento quello che ho fatto. Quindi eccomi, no, qui c'è un link a un sito che si chiama Marina Steiner, perché di questi programmi per la gestione del tempo, time management, ce ne sono tanti, perché è un problema fortissimo oggi, no? Cioè ci sono tantissime persone che dichiarano di avere problemi di attenzione e anche di attenzione sostenuta, cioè stare lì a leggere, a fare i miei compiti in senso lato, insomma, il mio task, per un periodo prolungato. E allora, oppure viceversa, ci sono quelli che non si staccherebbero mai dal lavoro, no? Si dice workaholic, per intendere quelle persone che non si staccano. Quindi il tempo è una delle variabili che oggi sono più problematiche da gestire, perché non lo sappiamo gestire bene. Vorrebbe non arrivare, l'altro giorno leggevo sul giornale un articoletto sui problemi di salute dei manager giapponesi che lavorano troppo, no? Cioè, che lavorano decine di ore di più di quello che dovrebbero, no? Per cui poi hanno problemi di depressione, di malattie, eccetera.
Sì. Io una volta leggevo un articolo, guardavo che non ricordo, è appunto che in Giappone uno dei problemi dell'abbassamento del tasso di natalità è proprio collegato al fatto che le persone sono talmente impegnate a lavorare, a pensare solo a quello, che non si dedicano magari alla vita privata, quindi sì, a conseguenze abbastanza che poi si ripercuotono sull'intera società, no?
Certo. Se uno non ha tempo, sì, in realtà ecco, in Giappone sembra sia uno dei posti dove c'è meno,
sì.
Dicevano, meno consapevolezza, sì. No? Di sé, dei propri diritti.
Sì, dicevano addirittura peggio dare dei dati statistici della metropoli americana, di New York o dei centri di business, così.
Cioè. Sì. Quindi ora, senza arrivare a quello, probabilmente l'Italia ci vorrebbe il tempo, anche
sì.
No?
Sì.
Però ecco, il problema della gestione del tempo, in modo giusto, non troppo poco, e poi essendo consapevoli quante trappole ci sono per rendere efficace un evento di insegnamento, no? Di istruzione, di divulgazione, no? Cioè che abbiamo dei limiti e poi abbiamo anche un po' di difetti, no? Quindi i limiti sono strutturali, la memoria del lavoro è tot, non è che posso allargare, no? Poi i difetti sono la procrastinazione, la disattenzione, no? Cedere alle lusinghe degli oggetti, no? Quindi Quindi, insomma, nel voler fare un corso, nel voler preparare del materiale informativo, ecco, la persona deve essere creativa e deve essere anche sorvegliata, nel senso che può chiedere tot, no? E non di più, soprattutto tenendo conto di questi limiti delle persone che possono utilizzare il nostro, ecco, considerando poi ci sono delle differenze culturali di cui non siamo neanche tanto consapevoli, no? Perché che ne sappiamo della gestione del tempo di una persona pakistana che ci troviamo di fronte, a cui dobbiamo insegnare l'inglese come terza lingua, per esempio. Oddio, magari i pakistani sanno già l'inglese, chissà, qualcuno sì, qualcuno no.
Sicuramente più degli italiani.
Sì, beh, perché nel Pakistan c'è stata una fase di influenza inglese, no? Proprio. Sì. Solo che non tutte le categorie sociali forse sono arrivate a conoscere.
Sì, in generale la maggior parte dei paesi esteri conoscono l'inglese abbastanza bene rispetto all'Italia e alla Spagna.
E la Francia,
anche la Francia,
oppure la Francia,
no, anche se sono molto legati alla loro lingua, sì.
Basta. Sì, ecco, anch'io mi sono fatta l'idea che